Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Uno dei tratti che più tenacemente caratterizzano la cultura italiana è la sua essenziale pertinenza alla sfera comica e il suo conseguente rifiuto della tragedia. Da queste parole del filosofo Giorgio Agamben, che aprono Voci dipinte oggi, ma da cui soprattutto nasce il progetto di Tragicomica, la mostra a cui la puntata di Voci dipinte è appunto dedicata, partiamo per raccontare un'esposizione che in un certo senso riscrive la mappa dell'arte italiana dal dopoguerra ad oggi. Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati a una puntata un po' speciale realizzata in parte in esterna in occasione dell'inaugurazione a Roma di Tragicomica, appunto. Un progetto espositivo che vede la collaborazione del Centre d'Art Contemporain di Ginevra con il Maxi di Roma, dove la mostra è in programma fino al prossimo 20 settembre. Nostri ospiti, i due curatori della mostra, Andrea Bellini e Francesco Stocchi. Con loro cercheremo di capire perché il tragicomico, dalle iconiche e dissacranti opere di Maurizio Cattelan fino alla risata sovversiva delle grandi artiste donne, che hanno usato l'ironia come un'arma di guerriglia per smantellare il patriarcato e le sue maschere, come e perché il tragicomico non sia solo un genere, ma una postura, un modo di stare al mondo per tanta arte e tanti artisti italiani. Per la mostra della settimana ci spostiamo poi a Zurigo, al Landesmuseum, dove ha da poco aperto una mostra dal titolo Noi e la guerra. Lu Lepori l'ha visitata con la direttrice del museo, Denise Tonella. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale, curata questa settimana da Barbara Tartari, che in apertura ci propone l'ascolto di un brano tratto dal progetto del pianista Jens Schöving, che insieme al suo gruppo ha lavorato alla rielaborazione in chiave jazz dei brani di Johann Sebastian Bach. Cominciamo.
C'è una frase di Mario Monicelli che apre il catalogo di una delle mostre più attese dell'anno al Maxi di Roma. La commedia è la tragedia vista di spalle. È proprio da questo ribaltamento di prospettiva che nasce Tragicomica, un progetto che non è solo una mostra d'arte, ma un vero e proprio manuale di sopravvivenza culturale, potremmo dire, soprattutto leggendone il ricchissimo catalogo che spazia oltre la mostra per affrontare temi di cinema, di filosofia, di teatro, coinvolgendo tutto quello che si può coagulare attorno a questo tema Tragicomica. Perché l'arte italiana, da Dante ai giorni nostri, sembra incapace di essere puramente tragica? Perché la cultura italiana è profondamente innervata da un modo di stare al mondo che passa sempre attraverso il filtro dell'ironia, del grottesco, a volte anche del paradosso? Ne parliamo direttamente dal Maxi con i due curatori che hanno unito le forze e le visioni di due grandi istituzioni. Francesco Stocchi, padrone di casa, direttore artistico del Maxi, che in questa mostra individua una zona di lavoro per abitare la crisi del presente, e Andrea Bellini, direttore del Centre d'Art Contemporain di Ginevra, che da 30 anni insegue un po' l'idea del comico come veleno e come strumento di libertà. Buongiorno e benvenuti a entrambi a Voci Dipinte.
Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, innanzitutto c'è anche questo aspetto curioso, perché Andrea Bellini e Francesco Stocchi, anzi il contrario, Francesco Stocchi e Andrea Bellini si sono passati il testimone nella curatela del padiglione svizzero alla Biennale di Venezia, che inaugura tra poco nel 2022. Francesco Stocchi con Latifa e Chach, e nel 2024 Andrea Bellini con Guerreiro do Divino Amor. Il nome più facile è perlomeno quello di Francesco Stocchi. Innanzitutto, per entrare un po' nel merito di questa mostra, la genesi del progetto e perché il tragicomico è la chiave più adatta dal vostro punto di vista per leggere l'Italia dal dopoguerra a oggi, ma, come sentiremo nella visione di Andrea Bellini, addirittura prima.
Tanto vorrei ringraziare Francesco Stocchi e il Maxi, perché mi hanno dato la possibilità di realizzare un sogno, in realtà un progetto che, come diceva lei, ho in qualche modo in testa da circa 30 anni. La genesi è molto semplice: ero ancora studente di filosofia a Siena e un bel giorno venne Giorgio Agamben a presentare Le categorie italiane, un libro molto interessante che ha come ambizione quello di individuare le categorie fondanti della cultura italiana. E uno di questi capitoli del libro si intitola Commedia, cioè Agamben si chiede perché Dante Alighieri abbia titolato Commedia questo strano percorso dall'inferno al paradiso in pieno Medioevo. Arriva a questa conclusione, lui dice: ma mentre nella cultura tragica si nasce innocenti e si muore colpevoli, questa è la cultura tragica greca, il senso della tragedia è la colpevolezza di cui non puoi emendarti. Nella cultura italiana cattolica, apostolica, si nasce al contrario colpevoli e si muore innocenti grazie al battesimo e alla confessione. Per cui tutto è legato a questa idea della colpevolezza e innocenza individuale rispetto al divino. E Agamben dice: questo è talmente tanto poco un problema di critica letteraria che possiamo dire che lì nasce uno degli aspetti fondanti della cultura italiana, che è appunto questa attitudine comica, antitragica, ridere della morte. E per cui, dopo questa conferenza di Agamben, ho cominciato a ragionare sull'arte, perché ero studente anche di storia dell'arte, e mi sono detto che in effetti questo atteggiamento comico e antitragico intride di sé e determina anche l'operato degli artisti, a partire dal Rinascimento fino ad arrivare ai nostri giovanissimi artisti.
Quindi una sorta di chiave di interpretazione, una mappatura, la possibilità di leggere la storia dell'arte attraverso questa chiave interpretativa.
Assolutamente. Quello che facciamo in questo caso non è individuare un movimento artistico italiano, ma una specificità del nostro essere italiani. Che cos'è essere italiani? Questo è il senso della mostra. Per questo è una mostra così ampia e generosa, perché farla con 20 artisti non avrebbe avuto senso. Abbiamo voluto dimostrare che, essendo una categoria culturale italiana, tocca l'immaginario e quindi la creatività di quasi tutti gli artisti italiani.
Sono oltre 130 quelli presenti in mostra, per un totale di oltre 300 opere, un lavoro monumentale anche questo. Direi però a Francesco Stocchi voglio chiedere che cosa è allora l'italianità, che cosa nella sua visione, che cosa l'ha convinta, che cosa l'ha intrigata in questa visione, in questo progetto di Andrea Bellini, tanto da appunto affrontare un lavoro così monumentale nelle sale del Maxi.
Ringrazio anch'io Andrea, perché questa è stata una collaborazione ricca, piena di gradite sorprese. Cerchiamo sempre di lavorare su un terreno che poi ci riserva anche l'ignoto, e quindi questo stimola la ricerca, stimola anche quello che è il nostro lavoro. Questo progetto dal titolo Tragicomica non è solamente una mostra, è un excursus sull'arte italiana del dopoguerra, è un racconto attraverso questo filtro, come diceva, di questa identità, e quindi è anche uno specchio di che cosa è essere italiani. Quindi, a differenza di altre mostre tematiche dove si porta lo spettatore verso un argomento e lo si invita a incuriosirsi e a studiarlo, in questo caso è come se offrissimo uno specchio, almeno rispetto al pubblico italiano, di quello che siamo noi, di quella che è la nostra attitudine. E per questo motivo la mostra è stata sviluppata attraverso una ricerca non tanto degli artisti, ma delle opere. Siamo andati direttamente alla ricerca dell'opera. Ovviamente ci sono quella decina di artisti che hanno comunque espresso sempre attraverso le loro opere un linguaggio che fosse affine a questa postura tragicomica, ma fatta eccezione di questo gruppo, poi di figure indipendenti che sono cresciuti in tempi e in luoghi diversi, e la ricerca proprio è avvenuta attraverso questa irrimediabile soluzione dell'irriverente, del paradosso, del grottesco, che si può identificare in quasi tutti gli artisti. E quindi, da una parte, Tragicomica non è una rassegna sull'arte italiana, ma non è neanche una mostra tematica, è un po' tutte e due, senza voler offrire una completezza nella parte e nell'altra. È un'identità di mostra inedita. Come Maxi riteniamo interessante, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, nei suoi 15 anni di vita, 15 anni di vita dell'edificio, più di 20 di esistenza dell'istituzione, non si era mai cimentato in quello che potesse essere un racconto dell'arte italiana dal dopoguerra ad oggi. È qualcosa che non avviene spesso, l'ultima volta era più di 20 anni fa, e quindi comunque ritenevamo necessario proporre un progetto espositivo di raccolta, di storia, per fare il punto. E questo filtro ci ha offerto di rivedere un po' quello che viene raccontato nei libri di storia, quindi ne esce un racconto assolutamente nuovo, un punto di vista che raccoglie insieme figure molto note, altre sconosciute ed altre imprevedibili.
Il tema dell'italiano, di che cosa significa l'italianità, in qualche modo mi sembra che sia un po' già emersa da queste vostre prime risposte. In sé Tragicomico, come dire, è quasi un ossimoro, comunque riunisce due anime apparentemente in contrasto, apparentemente inconciliabili. Ci trastitende, soprattutto al nord, fuori dall'Italia, a pensare all'italiano appunto come prevalentemente ironico, magari un po' scanzonato, con un carattere più solare, latino, eccetera. E l'aspetto tragico viene in qualche maniera accantonato. Ecco, questo cliché dell'italiano gioviale, sempre sorridente, eccetera, come viene raccontato o contrastato in mostra, nell'esposizione, nella selezione? Perché abbiamo detto, un lavoro, Francesco Stocchi ricordava come è stato un lavoro che parte dalle opere più che dagli artisti, e che prevede un grandissimo lavoro curatoriale e di ricerca. Da questo punto di vista è sicuramente una mostra dietro cui c'è una grossa ricerca, che non succede spesso, soprattutto con l'arte contemporanea. Andrea Bellini.
Sì, come dice appunto lei, si tratta di un cliché, nel senso che pensare agli italiani come un popolo scanzonato, baffetti e mandolino, è un triste cliché. E esistono tra l'altro cliché altrettanto terribili anche sui francesi, gli svizzeri e gli inglesi. In realtà noi con questa mostra dimostriamo appunto che le vie del comico sono molteplici e complesse, quindi il comico è una cosa ben diversa della commedia, per cui in questa mostra dimostriamo come esistono molteplici approcci al comico. Gli italiani certo possono sembrare anche scanzonati o spensierati, in realtà questa è un'antichissima civilizzazione, forse la più antica d'Europa, con un passato urbano importantissimo. Siamo il paese che offre il nome perfino del borghese, viene da borgo, viene da villaggio, viene da città. L'Italia è il paese, è la nazione delle città. E in realtà questo rapporto con la morte è un rapporto che si sviluppa nel tempo e passa attraverso figure fondamentali della nostra storia. Penso a Giacomo Leopardi, per esempio, il quale diceva: sì, il tragico vero esiste, la morte esiste, ma una volta che l'abbiamo constatato, che cosa dobbiamo fare? Se non provare a ridere perfino della morte. A proposito dei tanti luoghi comuni e cliché sugli italiani, uno dei luoghi comuni è relativo al fatto che gli italiani non credono a niente. Lo diceva Roberto Gervasio, lo diceva forse anche Flaubert, è quasi un topos della letteratura dell'Ottocento. No? Ci si lamenta che gli italiani non credono a niente. Beh, io credo che questa sia una grandissima forza, nel senso che attraverso questo approccio ironico e comico, non credere a, per esempio, alle ideologie, alle verità, è una grande forza. Milan Kundera, per esempio, diceva che l'ironia è la più grande forma di saggezza, perché crea una distanza tra noi e il mondo e tra noi e le nostre stesse idee. E questa è una cosa bellissima, soprattutto in un momento nel quale ci sono alcuni clown che governano nazioni che vogliono farci credere a delle fandonie.
Credo che forse ci torneremo su questo punto. Con questi riferimenti però Andrea Bellini sposta anche su un piano più internazionale questo carattere tragicomico dell'artista e del suo lavoro, individuandone forse dei nuclei che vanno al di là quindi dell'arte italiana o della cultura italiana.
Sì, certo, non è un carattere esclusivo, questo è molto importante. Noi non vogliamo dire che questo sia un carattere esclusivo degli italiani, sarebbe tragico per il resto del mondo. No, l'ironia e la comicità per fortuna appartiene a tutti. Noi diciamo che questo è una categoria culturale italiana, cioè che da noi intride e determina il comportamento quotidiano del salumiere, del tassista, del professore universitario, dell'artista, del regista.
Francesco Stocchi addirittura lo contestualizza in qualche modo all'interno di 80 anni di storia dell'arte italiana, cioè a partire dal secondo dopoguerra. Addirittura conclude il suo saggio in catalogo parlando di una postura che in fondo consente all'arte di restare all'interno della complessità del presente senza pretendere di risolverla, proprio attraverso questa chiave, si dà questa possibilità.
Sì, attraverso delle aperture, delle domande, a volte paradossali, a volte irriverenti, piuttosto che forzare delle soluzioni che sembrano fin troppo semplici o comunque non soddisfacenti. E sono d'accordo quello che diceva Andrea, è una postura direi strutturale che ritroviamo in varie identità, in varie categorie italiane appunto, ma non endemica, nel senso che non è esclusiva. Possiamo dire addirittura che è qualcosa di biologico, perché Michel de Montaigne diceva: se il fatto che si giunga a ridere fino alle lacrime conferma la natura comica e tragica della vita. E quindi la chiusura di un cerchio e di non vedere in opposizione. In Italia, che è comunque un paese, una nazione
giovane, poco più di 150 anni, che è cresciuta nei contrasti, guerre, micro-rivoluzioni, si è assestata in maniera costantemente irregolare, quindi c'è sempre una necessità di trovare una soluzione. E la soluzione spesso, appunto, non è, è attraverso le domande, è attraverso un adattamento, un saper stare al mondo. E l'ironia, come sappiamo, è una delle forme più intelligenti per affrontare delle questioni.
Allora, entriamo idealmente in mostra per passare da un piano più filosofico a quello più concreto delle opere. Una delle cose che mi ha colpito in modo particolare è il tema pervasivo della maschera. Maschere in qualche modo direttamente o indirettamente come metafora o come realtà concreta che compaiono in moltissime delle opere che avete selezionato per questo allestimento. La funzione della maschera innanzitutto, comprese quelle magari dei ribaltamenti operati dagli artisti o dei giochi di specchio che montano insieme al pubblico. Andrea Bellini.
Sì, la maschera è un tema importantissimo, che tra l'altro comincia nell'antichità e in Grecia, forse prima che a Roma. E la maschera effettivamente offre la possibilità del gioco delle identità, del carattere anonimo, cioè ci si può nascondere anche dietro la maschera, e dietro la maschera si è nascosto storicamente chi si è preso anche gioco del potere. Questa era la funzione del giullare, questa è la funzione anche della maschera nella commedia dell'arte: ridere del mondo, ridere della realtà, ridere di se stessi e ridere del potere. E per cui in questa maschera c'è l'idea di una della individuazione quasi di un archetipo atemporale che è fuori dal tempo e che costantemente si rincarna in corpi umani e costantemente mette in crisi il potere, costantemente dileggia il potere costituito. E questo in Italia è un tema importantissimo, perché, come diceva Francesco, come nazione siamo un paese piuttosto recente, l'Unità d'Italia appunto ha 150 anni, e prima siamo stati dominati dagli spagnoli, siamo stati dominati dagli austriaci al nord, e quindi in qualche modo abbiamo dovuto fare i conti con chi ci occupava, e per cui a livello popolare proprio inizia questo teatro di strada, questa è la storia di Napoli in realtà, che tende proprio a mettere in discussione e a criticare il potere costituito. E in mostra di maschere, come fa notare giustamente lei, ne abbiamo tantissime. Abbiamo maschere di clown, per esempio, ma abbiamo anche maschere sociali, nel senso che uno dei temi di questa mostra è la questione di genere. Nel senso che perfino attorno al comico e all'ironia subentra una questione di genere. Gli artisti maschi italiani negli anni 60 e 70 tendono all'autoesaltazione. Io sono Dio. E giocano con questo. L'artista gioca con questo. Il grande maestro è Dio, è il demiurgo. Le donne, al contrario, negli anni 70 soprattutto, utilizzano l'ironia proprio per mettere in discussione e criticare il patriarcato. Per cui è un genere di ironia molto diversa. E per esempio le donne giocano moltissimo non con la maschera, ma con questa idea del ruolo sociale che storicamente l'uomo, il patriarcato, ha attribuito alla donna. Quindi la donna oggetto, la casalinga, l'amante, la donna sensuale. E quindi in mostra ci sono moltissime artiste donne che hanno veramente esposto molto poco, tra l'altro, che sono state, come dire, messe da parte purtroppo dalla storia dell'arte ufficiale anche in Italia e anche nel Novecento, che appunto fanno questo ragionamento attorno alla questione dei ruoli, che sono per lo più ruoli attribuiti alla donna dagli uomini, per cui quelle sono maschere appiccicate dagli uomini alle donne e le donne le contestano.
Torniamo tra poco alle donne, perché secondo me meritano un capitolo a parte in questa nostra conversazione. Sì. Vorrei restare ancora un momento invece sulla maschera, perché tra le maschere presenti, più come metafora che come maschera fisica, c'è anche quella di Pinocchio. I Pinocchi sono non a caso così presenti, anche perché rappresentano in fondo una figura di antieroe assolutamente tragicomica, un po' nel senso che si diceva all'inizio, no? di questo percorso, che porta poi forse in fondo anche a una forma di giustificazione del colpevole, cui poi possiamo tornare.
Beh, la quantità di esempi che abbiamo trovato, sia attraverso la memoria che nella ricerca di artisti e artiste che adottavano Pinocchio come forma e come riferimento, iconografia anche, nelle loro opere è vastissima. Abbiamo dovuto selezionare. Artisti dissimili fra di loro hanno ricorso a questa favola per adulti. Infatti anche nelle favole, e non solo italiane, il ricorso al tragicomico è frequentissimo. È una soluzione narrativa che è ricorrente. E Pinocchio corre costantemente, Pinocchio diventa saltimbanco, Pinocchio sfugge alle leggi, al potere, è indipendente ed è forse una delle maschere, diciamo, più note al mondo. E il racconto di Collodi poi è uno dei pochi testi che è veramente adatto a tutte le età, sin da bambini fino all'età adulta, il che è rarissimo, diciamo, perché si presta proprio attraverso questa trama e l'adozione di questo stile alla lettura di vari registri. E la maschera, in generale, si adotta una maschera per poter esprimere se stessi, quindi è come se la maschera, indossandola, potesse svelare il proprio io attraverso questa forma che, invece di paradossalmente celare, svela. E gli esempi in mostra sono tanti, sono maschere mostruose, maschere grottesche. C'è Pulcinella, ovviamente, reinterpretato per esempio da Pino Pascali. Lo abbiamo anche visto in Italia, ma non solo. Tra il comico e il politico non c'è molta differenza, e la maschera è uno di quegli elementi che li fa unire, li mette in armonia.
Una maschera è anche quella che appunto molte artiste donne sono costrette a indossare nel celare la propria identità in alcuni momenti per riuscire a vincere delle logiche di mercato o semplicemente degli stilemi anche soltanto sociali. Mi piace allora a questo punto concentrarmi su queste artiste. Sono moltissime le artiste donne, arrivano, come dire, quasi in seconda battuta, ma arrivano molto presenti. È molto sottolineato anche il legame di denuncia e di lotta femminista, o di uno dei tanti femminismi che si possono individuare storicamente, ma comunque come affermazione di un'identità forte. Il riso o la risata a denti stretti al femminile e al maschile, il modo di provocarla, sono però molto diversi, no? Andrea Bellini.
Assolutamente. La questione dell'ironia e della comicità è profondamente politica. Bisogna sempre capire chi ride di chi. Tra l'altro c'è un'opera in mostra di Rocca Salva, un neon di Pietro Rocca Salva, che dice appunto chi è che ride, nel senso che è una questione anche profondamente legata al potere. Alle donne, per esempio, storicamente era in qualche modo vietata l'idea dell'ironia, perché ridere del maschio, ridere dell'uomo, in qualche modo lo fragilizza. Cioè, mentre quindi l'ironia è stata storicamente, per esempio nella commedia dell'arte, le maschere sono tutte maschili. Quelli che fanno ridere sono i maschi. La donna si limita ad essere una sorta di macchietta, una figura archetipica e stereotipata, e che è sempre al servizio, ed è l'unico personaggio nella commedia dell'arte a non indossare una maschera, perché è già una maschera. È la maschera che gli attribuisce il patriarcato, è una identità che gli è attribuita dall'esterno. E infatti le femministe si rendono benissimo conto di questo, non parlo solo delle artiste, parlo di chi faceva politica negli anni 70, si rendono benissimo conto di questo e abbracciano l'ironia proprio come strumento politico per contestare il patriarcato e per contestare la situazione nella quale la donna si trova storicamente, probabilmente da millenni. Per cui riappropriarsi del riso, riappropriarsi del comico, è un gesto politico-culturale straordinario. Le donne lo capiscono e le donne artiste lo mettono in pratica, e in questa mostra noi mettiamo in scena probabilmente forse il progetto più completo in questo senso, mai dedicato alle artiste donne italiane, perché nel caso di qualche artista donna abbiamo quasi delle piccole personali. Siamo molto orgogliosi di questo perché abbiamo artiste in Italia, penso a Susan Santoro, a Clemens Parrocchetti, a Mirella Bentivoglio, che sono artiste straordinarie, che hanno prodotto lavori storici straordinari e saranno tutti questi lavori visibili, o una buona parte di questi lavori visibili al Maxxi, per cui invitiamo il pubblico a venire, a vedere, a capire, a ridere qualche volta e a qualche volta a pensare, perché attraverso l'ironia e il comico soprattutto si pensa. E quindi sarà molto interessante, credo, per il visitatore vedere come uomini e donne declinano il comico in modo molto differente.
È infatti una mostra molto densa, davvero molto densa, che richiede anche un po' di tempo per essere visitata. Magari richiederebbe forse di tornarci o di visitarla a momenti, insomma, no? Per digerire, per assimilare tutti i temi e le riflessioni che induce. Tra maschera e genere, Francesco Stocchi, per l'artista contemporaneo c'è una necessità di indossarlo, al contrario di gettarla, la maschera, nel proporre la propria visione, la propria interpretazione del presente?
Allora, si evince attraverso la mostra, che non è divisa in tematiche, ma come un flusso continuo fatto di aree specifiche, ma che hanno una transizione fluida. Insieme ad Andrea abbiamo da subito deciso di non compartimentare, appunto, in categorie separate, no, di creare un flusso dando precedenza al dialogo tra opere. E questo dialogo può essere di sostegno, di contrasto, di riverenza reciproca, mettendo un po' in scena il tragicomico in sé. E in questo racconto si evince come ci sono delle posture più filosofiche o a volte anche di megalomania, come diceva Andrea, rispetto al tragicomico, e altre di sfida alle censure, di riverenza alla politica. E qui vediamo una differenza di genere che emerge molto molto chiaramente, come emergono chiaramente anche i diversi medium adottati, medium più sintetici e, diciamo, più composti di un'economia di mezzi, adottati da donne negli anni 70, per esempio attraverso il collage, le opere su carta, opere più intime che non hanno bisogno di altro che della tua fantasia e attenzione, e invece produzioni di un'altra caratura che di certo non appartenevano alle donne. Quindi lì si demarca, senza dichiararlo, ma proprio scoprendo la mostra, sala per sala, opera per opera, questa dimarcazione. E la stessa dimarcazione la si trova attraverso la postura della tragicommedia nel dopoguerra, cosa succede negli anni 60 e nei decenni successivi. Anche in questo caso abbiamo pensato di mischiare le tematiche e di assimilare anche i tempi. Che cosa fa emergere? Fa emergere la tematica che buca, diciamo, attraverso le scelte personali o il contesto nel quale venivano operate, per arrivare al contemporaneo, dove ho la sensazione che il tragicomico venga adottato come stato delle cose, più che come risposta.
Questo mi porta molto a quella che volevo utilizzare un po' come domanda conclusiva, coinvolgendo un po' magari anche l'artista che per alcuni versi è un po' iconico anche per la sua presenza sulla copertina della mostra e nei cartelloni. Penso ovviamente a Maurizio Cattelan, con la Nona Ora da una parte, con la banana scocciata,
Comedian,
che
sì.
Comedian, eccetera. Perché abbiamo parlato prima di quanto storicamente il giullare o l'artista sbeffeggiava il potere, e di come oggi il potere si faccia giullare, in qualche modo forse per risultare inattaccabile. Ecco, quale spazio resta alla critica dell'artista o dell'intellettuale rispetto a un tragicomico che sconfina così dal piano dell'arte a quello della realtà e quello che si fa potere, che si fa politica?
Oggi è una condizione permanente, nel senso che il tragicomico è tutto. Non si ride nonostante il tragico, ma dentro il tragico. E questa mostra lo evidenzia in modo particolare. Quindi le ultime generazioni d'artisti continuano ad avere questa postura, ma in una maniera, diciamo, quasi drammatica, perché evidenzia uno stato delle cose.
Andrea Bellini.
Lei coglie il punto fondamentale, perché questo lo diciamo, abbiamo voluto dirlo in catalogo con testi filosofici dedicati al tema. C'è un comico normativo, c'è un comico normativo e violento che vuole far tacere le obiezioni degli altri, che vuole sparigliare, che vuole creare confusione. C'è il comico che produce il caos. E abbiamo leader politici oggi che utilizzano questo tipo di comico. Non penso solo a Donald Trump, ma penso prima di lui a Boris Johnson o a Milei. E questi anche sono clown, però sono clown pericolosi, perché sono ipnotizzati da se stessi e quindi sono completamente dentro al loro gioco.
Ecco, forse il gioco di specchio non vale per questo, no? Cioè, forse la differenza forte è proprio questa.
Sì, la differenza forte è questa. Per loro il comico non è un modo per distanziarsi dal reale e dalle loro stesse idee, ma è un gioco rapsodico, quantistico, nel quale si perdono, ed è un gioco profondamente egotistico e egocentrico, nel senso che in realtà sono innamorati di loro stessi.
E quindi il ruolo dell'intellettuale e dell'artista quale può essere?
Il ruolo dell'intellettuale, come sempre, è un ruolo molto preciso, è quello di smascherare il gioco, criticarlo, attaccarlo, mantenere sempre quelli che sono, io credo, i capisaldi politici, culturali della civiltà.
E l'artista contemporaneo riesce a farlo, dal vostro punto di vista?
Io penso di sì.
L'artista contemporaneo ha un ruolo importante in questo senso, mantenere sempre una autonomia e a mantenere sempre questa capacità di, appunto, di utilizzare la comicità per mettere in discussione le certezze piuttosto che spararne altre ogni giorno che passa.
E Guerrero de Divini Amor, giusto per fare un nome che non è presente ma che era appunto il protagonista del Padiglione Svizzero 2 anni fa, mi sembrava che sia un esempio calzante, no? Di questa attitudine.
È vero, è vero.
Bene, io vi ringrazio davvero per aver partecipato a questa puntata di Voci Dipinte, dedicata e ambientata all'interno del Maxi. La mostra ha inaugurato il 1° aprile, una data forse non scelta a caso.
Certamente no.
Tra l'altro è la data, il 1° aprile, che utilizza Cattelan per annunciare la propria dipartita dal mondo dell'arte. Lui il 1° aprile disse una volta: mi ritiro dalla scena, smetto di fare l'artista perché non posso continuare a fare pupazzi, perché un giorno nessuno mi crederà più o li prenderà seriamente. E in realtà era il 1° di aprile ed era un pesce di aprile, perché Maurizio, io lo conosco bene, voleva prendersi una pausa per riflettere e ha avuto ragione a prendersi una pausa. Talvolta le pause ci aiutano, come dire, a tornare in carreggiata.
E da quanto vengono battute le sue opere viene preso ancora e come sul serio.
Esattamente.
Grazie mille davvero.
Grazie mille a lei e ai suoi ascoltatori, buona giornata.
Grazie a tutti. Thank you.
You Are Gonna Hear From Me, un inedito del trio di Bill Evans, registrato a Villinger in Germania il 20 giugno 1968 e pubblicato nel 2016 nell'album Some Other Time, The Lost Session from the Black Forest. Si intitola Noi e la guerra, la nuova esposizione del Museo Nazionale Svizzero di Zurigo. Un tema storico che ha una risonanza particolare nell'attualità di un presente che si confronta in modo drammatico con le incertezze e le ansie dei conflitti contemporanei. Un tema che il Landesmuseum racconta attraverso una serie di oggetti storici e artistici: vetrate, stampe, archibugi, cannoni, ma anche un prezioso arazzo proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli che rappresenta la battaglia di Pavia del 1525, proponendo una riflessione che spazia dalla tradizione dei mercenari elvetici fino al mito della neutralità. Una mostra, naturalmente di taglio storico, che si interroga però anche sul presente e l'individualità, e proprio da questa osservazione è partito Lulepori nel visitarla insieme alla direttrice del museo, Denise Tonella.
La domanda che ci siamo posti all'inizio della concezione di questa mostra era: che cosa apprendiamo sulla Svizzera se la guardiamo dalla prospettiva della guerra? E quello che apprendiamo è che in fondo la guerra c'è sempre stata, ci sarà purtroppo probabilmente sempre, e ha contribuito a plasmare anche quello che siamo noi oggi. E se guardiamo i dibattiti che ci sono proprio attuali, vediamo quanto in realtà la guerra fa parte della nostra vita quotidiana.
La vostra esposizione comincia quindi in modo storico, la battaglia di Pavia, la battaglia di Morà, ma già lì l'esposizione mette in relazione la storia con l'immagine della storia. Non c'è mai una storia neutra, ed è il vostro compito deneutralizzare la storia.
Sì, in un certo senso sì, il nostro compito lo vedo come quello di dare più voci alle fonti storiche e quindi dimostrare un po' quello che veramente ci dicono, e iniziamo con una sezione dedicata in realtà ai miti, quindi agli eroi delle grandi battaglie che ci sono state sul territorio confederato, e mostriamo però contemporaneamente, grazie anche ad un bellissimo arazzo che abbiamo ricevuto in prestito dal Museo di Capodimonte di Napoli, che in realtà c'è sempre anche un'altra prospettiva, quella degli altri, dove si vedono dei soldati, dei mercenari svizzeri che stanno scappando dopo la battaglia di Pavia del 1525. Molti di loro annegano nel fiume Ticino, e quindi questo, ecco, diciamo, mostra l'ambivalenza.
E poi ci sono le battaglie anche storiche locali che vengono utilizzate per la storia nazionale. Si vede bene nella piccola sezione che avete sulla battaglia di Morà, dove cambia la visione a seconda del momento in cui viene evocata la battaglia di Morà.
Vediamo proprio come la guerra o le battaglie hanno contribuito a plasmare la nostra identità, poi qual è la narrazione che si costruisce attorno. E le battaglie di Marignano, di Morà, di Sempach, e così sono state poi mitizzate nel corso del tempo come eventi effettivamente di grande difesa della Confederazione, e oggi sappiamo che in realtà la situazione era molto più complessa di quanto, ecco, i miti poi raccontano.
Tutta l'esposizione è anche costruita sul fatto che c'è un dentro o fuori dalla Svizzera, a partire, se restiamo ancora nella prima parte, dei mercenari, questa figura dello svizzero che va a combattere al soldo di altre armate, che lascia la Svizzera neutra, anche se la neutralità vera e propria arriva solo col congresso di Vienna. Giocate molto su questo fatto di uscire e entrare dalla Svizzera, del rapporto del militarismo, se vogliamo, con l'interno della Svizzera, con le sue battaglie, ma anche con l'esterno.
Sì, lavoriamo molto su questo perché era effettivamente un elemento essenziale di quello che ha caratterizzato la Svizzera per centinaia di anni. Noi oggi abbiamo questa immagine, che è anche comprensibile, di una Svizzera in realtà non coinvolta in conflitti, neutrale. Sono effettivamente quasi 200 anni che non abbiamo guerra sul territorio svizzero, ma per più di 300 anni la Svizzera ha fatto della guerra, si può dire, quasi un business, quindi con i mercenari al soldo di altre potenze. Ed effettivamente parliamo anche del ruolo del commercio, se si vuole, quasi della guerra e della violenza, e di come questo abbia comunque contribuito a livello economico a portare molte cose anche in Svizzera e ad influenzarci poi anche.
Come si sa, la guerra è anche un grande catalizzatore industriale. Anche in questo senso l'ho mostrata attraverso l'industria bellica, che però non è solo industria bellica, è anche industria. Il fatto che la guerra, paradossalmente, con tutti i suoi orrori, sia anche un modo per far avanzare la tecnicità e la modernità di un paese.
Questo è importante dirlo, non è una mostra che racconta cronologicamente tutte le battaglie che ci sono state in Svizzera, ma abbiamo scelto un approccio tematico e quindi appunto effettivamente parliamo di commercio, parliamo di industria bellica, ma parliamo anche di migrazione, abbiamo molte esperienze di persone che sono fuggite dalla guerra, che sono arrivate in Svizzera, parliamo del ruolo delle donne durante la guerra, ma parliamo anche di come si può arrivare poi di nuovo alla pace.
Alla pace, che è un po' un grande mito elvetico, la neutralità elvetica, che però non è veramente pace. Tutta l'esposizione è fatta di continui richiami al presente, di continui richiami quasi alla coscienza della spettatrice, dello spettatore che viene a visitare. Ci sono dei passaggi in giallo che dicono alla spettatrice, allo spettatore, fermatevi un attimo, riflettete. È anche una mostra che chiede molto alla visitatrice, al visitatore, a prendere posizione in prima persona quasi.
Non vogliamo fare una mostra semplicemente per far vedere quello che c'è stato, ma le tematiche che scegliamo sono sempre in fondo anche legate al presente, hanno a che vedere con la nostra propria vita, perché ognuno di noi può guardare al passato solo dalla prospettiva del presente, e quindi chiediamo proprio al pubblico di cogliere l'occasione in un certo senso di riflettere, ed è per questo anche che oltre a questa sezione in giallo con riferimenti al presente abbiamo anche tutto un percorso interattivo sul tema della neutralità.
Quindi diventa anche fondamentale poi i percorsi che farete con le scuole, gli incontri, le visite guidate, perché è un'esposizione interrogativa in qualche modo, che dà molti elementi anche storici, ci sono veramente anche alabarde, ci sono stampe d'epoca, eccetera, eccetera. Quindi è una mostra storica, ma è una mostra che va visitata anche con lo spirito sveglio.
Assolutamente, ed è per questo che abbiamo scelto come titolo Noi e la guerra, proprio per quasi già con il titolo chiedere al pubblico di porsi questa domanda e di chiedersi chi siamo noi, come influenza la guerra in fondo la mia propria vita personale. E anche se siamo in un paese senza guerra, siamo tra virgolette bombardati quotidianamente anche attraverso i media dalla guerra. La guerra è presente, lo vediamo nei dibattiti adesso sulla neutralità, sull'esportazione di armi, sul finanziamento dell'esercito, quanto la guerra in fondo ci occupa, la paura anche della guerra in Europa ci occupa quotidianamente.
E quando anche questa guerra strutturi le società a livello sociale e antropologico. Siamo qui di fronte a questo grande affresco che mostra l'arrivo degli stranieri svizzera suddiviso per guerre, per ondate migratorie relative alle guerre. In realtà lo spostamento, le migrazioni, ma anche proprio la struttura stessa della società, cioè cosa entra in Svizzera, cosa trasforma la Svizzera e come si trasforma il mondo, dipende anche molto, purtroppo, ma dipende dalla guerra.
Sì, è vero, la guerra influenza tantissimi sviluppi sociali, ed è anche se si guarda un po' l'Europa, questo non concerne la Svizzera, perché abbiamo introdotto il suffragio femminile molto più tardi, ma se guardiamo altri paesi in Europa, hanno introdotto il voto per le donne subito dopo la prima guerra mondiale o subito dopo la seconda guerra mondiale. Quindi proprio anche il ruolo che le donne hanno acquisito durante il periodo di guerra ha poi portato anche allo sviluppo di diritti politici. Ed è interessante perché la grafica che ha menzionato mostra nell'ultimo arco di tempo specialmente fenomeni di immigrazione in Svizzera, ma questa grafica inizia in realtà con delle frecce che escono dalla Svizzera, quindi una forma di emigrazione, ed erano tutti questi soldati mercenari che partivano, anche perché la Svizzera è stata per molto tempo un paese molto povero e il servizio mercenario era uno dei modi, se si riusciva a non morire in battaglia, sì, di forse crearsi una nuova prospettiva di vita per il futuro.
Siamo all'interno di un museo, c'è un certo silenzio, ma avete lavorato sul silenzio del museo per un po' giocare di contropiede, cioè in tutte le esposizioni ci sono dei suoni, c'è anche un gioco con le luci molto particolare per evitare che la guerra resti solo una cosa che sta al di fuori del museo, e alla fine ci si trova confrontati noi stessi con la possibilità di giocare, tra virgolette, ovviamente, mille virgolette, con la guerra.
Sì, volevamo creare con tutti questi suoni uno spazio più immersivo, quindi non la semplice presentazione di oggetti in vitrina, ma anche delle sensazioni, a dipendenza della tematica, proprio all'interno dello spazio. E ecco, spero che questo effetto aiuterà anche il pubblico ad immergersi forse in modo più profondo proprio nella tematica.
E concluderei, Denis Tonella, con l'ultima installazione che si ricollega tra l'altro all'apertura della mostra. Si apre al presente, si passa nella storia e si finisce di nuovo al presente, perché è un'installazione molto forte e molto particolare.
Sì, l'installazione si chiama Repeat After Me ed è un'installazione di artisti ucraini ed è veramente molto intensa, nel senso che vediamo delle persone che hanno vissuto, stanno vivendo la guerra in Ucraina e che ripetono o cercano di, attraverso i loro propri suoni, quindi con la propria voce, di ripetere i suoni della guerra, i suoni dei bombardamenti, il rumore dei bombardamenti, dei missili, eccetera, delle ambulanze. E l'installazione invita anche proprio il pubblico in una sorta di karaoke ad immergersi, a interagire con queste persone e a provare anche loro a ripetere i suoni e i rumori della guerra, e questo naturalmente ha un effetto anche molto diretto ed emotivo e per le persone che vivono in guerra o che hanno vissuto la guerra è anche molto, molto legata ai suoni e ai rumori.
Siamo in conclusione, ma prima di chiudere ancora alcune segnalazioni. È stata inaugurata lo scorso sabato alla Casa Cavalier Pellanda di Biasca una mostra dedicata al fotografo ticinese Alberto Flammer. Un'occasione per riscoprire l'opera di una delle figure principali della fotografia ticinese e svizzera della seconda metà del Novecento, a pochi anni dalla sua scomparsa avvenuta nell'autunno del 2023. La mostra, che rimane aperta fino al 16 agosto, è accompagnata da due pubblicazioni: un catalogo che documenta la serie finora inedita degli oggetti e una raccolta di racconti ispirati dalle fotografie di Flammer e firmati da Vanni Bianconi, Doris Feminis, Anna Ruchat, Olivier Scharf e Tommaso Soldini. Inaugurazione anche al Museo Vela di Ligornetto, dove ieri, 25 aprile, ha aperto Bertille Bach, Voci dalla Terra, la prima personale dell'artista in un'istituzione museale svizzera. L'esposizione propone, attraverso un'accurata selezione di sue opere recenti, una riflessione sul mondo del lavoro contemporaneo e sulle sue derive, tema che Bertille Bach ha posto al centro della sua ricerca. Questo siamo davvero giunti al termine. Grazie ad Andrea Bellini e Francesco Stocchi, nostri ospiti oggi in questa puntata dedicata al tragicomico, e grazie a Lu Lepori, che ha collaborato in redazione. Voci Dipinte torna puntuale la prossima settimana alle 10.35, sempre su Rete 2, con Emanuela Burgazzoli, per una puntata che parte proprio dall'esposizione del Museo Vela e che si concentrerà sulle vittime del lavoro di Vincenzo Vela, appunto. In sottofondo le prime note di Ten Years Ago, in cui si percepisce già la fisarmonica di Richard Galliano. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.